ovviamente così va detto anche a voi. Bene, avete dunque, per sapere di quale morte vi tocca morire questo pomeriggio, avete questa scheda che è fatta double face. E nella prima parte, dove prima nel senso che non c'è il numero uno, ma Aquila e Priscilla, io mi sono lasciato qui ispirare proprio dal titolo generale, no, di questo cammino, no? Che è Aquila e Priscilla. E allora vi presento la storia di Aquila e Priscilla. Forse voi la conoscete, è bello, però a rileggerla con calma. È davvero una storia interessante, attuale, e ci fa stare proprio in tema con il titolo di questo pomeriggio in particolare, La Chiesa Famiglia nella dinamica della missione cristiana. Ci siamo?
Ecco.
Bene, allora, pensate, di questa coppia ci sono ben 8 passi che ne parlano, mi pare 4 negli Atti degli Apostoli e 4 nelle lettere paoline. Quindi è la coppia più famosa, tra virgolette, non nel senso televisivo, divistico o informatico del termine, del Nuovo Testamento. Ed è una storia veramente esemplare. La prima menzione la troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli, vedete lì ci sono tutte le referenze, in 3 passi del capitolo 18. Di grandezza disuguale, ma facciamo delle osservazioni interessanti. Dunque, dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene. Oh, questi fatti, quali sono questi fatti? C'era stato il fiasco di Atene. Quando Paolo si presenta nell'Areopago, sarebbe come, che so, andare alla Sorbona di Parigi, andare in una grande università, Notre Dame di Chicago, no? Paolo viene invitato dagli ateniesi e gli offrono la piazza più importante di Atene, l'Areopago. E quindi immaginiamo Paolo, il quale si descrive, dice: girando la vostra città ho visto che voi siete molto timorati degli dèi, quindi gli dà 2 o 3 colpetti di incenso, no? Cerca di fare un po' di captatio benevolenzie, comincia alla grande e fa tutto un discorso sui padri, su Dio che è buono, che è benevolo, no? Un Dio solo, a questi che erano politeisti, che l'ascoltano, no? Arriva a un certo momento a parlare di Gesù e lì c'è uno scatto di attenzione, e però subito c'è una caduta in verticale, perché arriva a parlare di risurrezione dei morti. Che ha detto? Ad Atene mai nessuno aveva parlato di risurrezione dei morti. E allora uno, a nome di tutti gli altri, guarda, basta così, la prossima volta, per dire stop. Quindi Paolo arriva ad Atene, lo dice lui nella prima lettera ai Corinzi, cioè da Atene arriva a Corinto en phobo kai en tromo, ci arriva con timore e tremore, un titolo che ha usato Kierkegaard per un trattato famoso, con timore e tremore, ci arriva con questa borsa d'acqua gelida che dice di un trauma che lo ha destabilizzato. Allora, dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. A Corinto non si era mai sentito parlare, neanche a Corinto, di Gesù, il Cristo. Qui trovò un giudeo di nome Aquila. Non mettete Aquila nel nome dei vostri bambini, nessun vostro bambino, un potino, mi raccomando, se no vi maledice per tutta la vita. Si chiamava Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla. Aquila?
Priscilla
va bene. L'avresti potuto anche mettere alla vostra perla, Chiara. Anche a Chiara potevate mettere almeno come secondo nome Priscilla. Bene, va bene. In seguito, attenzione, qui la storia biblica, la storia della salvezza, incrocia la storia civile, si dice, anche se non è stata poi sempre così molto civile, la storia dell'impero romano. Perché? In seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Pensate che di questa espulsione dei giudei da Roma, che a Roma allora contava circa 1 milione, ovviamente non abbiamo nessun elenco anagrafico, nessun registro, quindi sono calcoli approssimativi, ma probabilmente Roma, metropoli dell'impero, era la prima città dell'impero. Corinto era la terza metropoli dopo Alessandria d'Egitto, quindi Roma, Alessandria d'Egitto e Corinto, quindi una città brulicante. Ma pensate che i due terzi erano schiavi, per cui se Corinto faceva circa 900.000 abitanti, 600.000 erano schiavi, scaricatori di porto, e saranno i primi cristiani, schiavi, scaricatori di porto, perché Corinto dà su due mari, no? Il mare Ionio e il mare Egeo, c'è l'istmo di Corinto, ancora non l'avevano tagliato e non hanno fatto il grande ponte, e quindi avevano costruito, però i romani avevano costruito una specie di binario sul quale dal mare Egeo allo Ionio o viceversa tiravano le navi a forza di gomene, di corde, questi schiavi, vedete, devono fare circa 2 chilometri, e quindi senza fare il periplo dell'istimo di Corinto, loro portavano queste navi dall'altra parte. Allora, cosa era successo a Roma? C'era il ghetto degli ebrei. Era normale che le varie culture, le varie popolazioni facessero ghetto tra di loro. Ghetto non è che c'era quel filo spinato, insomma, no? Però gli ebrei ci tenevano la loro identità. Alcuni, come Paolo, erano anche cittadini romani. Perché San Paolo è stato ghigliottinato, diciamo, gli hanno tagliato la testa e invece quel povero Pietro l'hanno messo in croce a testa, e lui si è fatto mettere a testa in giù? Perché Paolo era cittadino romano, civis romano sum, Cesare m'appello, mi appello a Cesare, quindi meritava una condanna a morte di tutto rispetto, perché era cittadino romano. Allora, questi ebrei, ci informa, attenzione, lo storico Svetonio, verso il 120 d.C., ecco la storia romana che incrocia quella biblica, ci dice che a Roma, iudeos, i giudei, giudei non solo della Giudea, erano gli ebrei praticamente, impulsora Cresto, cioè sotto la spinta di un certo Cresto, ma Cresto è Cristo, perché c'era la pronuncia iotacista e che si pronunciava i la i che sfumava in e, quindi a causa di un certo Cristo stavano continuamente a fare macelli tra di loro, cioè si stavano rinfocolando continuamente una tensione a causa di un certo Cristo, stavano per sempre a litigare. Lo dice Svetonio nella vita dei 12 Cesari, dei primi 12 imperatori, l'imperatore Claudio. Siamo nell'anno 49 d.C., qui possiamo indicare proprio l'anno, grazie a questo contatto tra Svetonio e Luca, che però scrive queste cose almeno 60-70 anni prima di Svetonio. Allora, Claudio cosa ha fatto? Ha deciso di mandarli tutti via. Ogni tanto a Roma facevano queste pulizie etniche, perché non se ne poteva più, non si riusciva a gestire la situazione. Già qualche anno prima ne erano stati buttati fuori 4.000 di questi ebrei. Poi erano ritornati subito, come anche questi poi, almeno alcuni ritorneranno. Tra questi c'erano anche dei cristiani, che però i romani giudicavano ebrei, no? Li chiamavano tutti ebrei. In effetti, almeno Aquila era un ebreo, nativo del Ponto. Priscilla è un nome romano, è un diminutivo, viene da Prisca, quindi probabilmente la Priscilla era proprio una romana. Si erano sposati e quindi erano stati espulsi. E allora Paolo li incontra a Corinto, siamo verso l'anno 50... 50, no, la prima volta con l'editto di Claudio siamo nel 49-50. Paolo si recò da loro, a casa loro. Si recò da loro significa che alloggiò presso di loro. Non c'erano gli alberghi allora. Ecco perché nel Nuovo Testamento si raccomanda continuamente l'ospitalità gratuita. Cioè, è cristiano? Tu, proprio perché ti è fratello nel battesimo, lo ospiti gratis et amore cei. Allora, si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro, vedete, e lavorava. Di mestieri, infatti, erano fabbricanti di tende. Quindi, nell'anno 50 dopo Cristo, quindi una ventina d'anni circa dopo la morte e la risurrezione di Gesù, una scintilla di cristianesimo arriva a Corinto, ma sono tre persone, che è il minimo evangelico, dove sono due o tre, Matteo 18:20, riuniti nel mio nome, là sono io in mezzo a loro. E questi erano riuniti nel nome di Gesù. Vedete, un apostolo e due sposi, una coppia di sposi. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ma poi, dopo circa 5-6 mesi, Paolo si dedica interamente all'evangelizzazione. Quindi, chi ha evangelizzato Corinto? Paolo, Aquila e Priscilla. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli, si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto, un voto di nazireato. Notate qualcosa qui rispetto al primo passo?
Hanno invertito i nomi?
Sono stati invertiti i nomi. Ah, questo è un dettaglio interessante. Dunque, su 8 volte, 4 volte all'inizio, quando si comincia a parlare di loro, c'è prima l'uomo e poi la donna, a un certo momento c'è l'inversione, la donna fa il sorpasso, diciamo, no? E viene nominata sempre Priscilla e Aquila. Noi diciamo sempre Aquila e Priscilla, ma di per sé dovremmo dire anche Priscilla e Aquila. Può sembrare un'inezia, ma vedremo che non è, perché qui c'è non solo Gesù, San Luca è l'evangelista che ha scritto il terzo Vangelo, ma anche il libro degli Atti, e San Luca è molto attento alla donna, è l'unico che dice l'unico, gli altri hanno un po' annebbiato la situazione, è l'unico che dice che Gesù al suo seguito non aveva solo 12 discepoli, cioè uomini, ma anche diverse donne, e lui ne nomina almeno 4, mi sembra, capitolo 8 del suo Vangelo. Ma c'è anche tutto Paolo qui. Noi Paolo lo facciamo passare per misogino, in effetti dei tratti di misoginia in Paolo ci sono e sono proprio paolini, cioè così come lui le donne e le chiese tacciano, eccetera eccetera, ma San Paolo è l'unico che riporta il detto più rivoluzionario per quanto riguarda la donna a quel tempo. Galati capitolo 3 versetto 8, segnatelo sulla mano quando andate a casa. Non c'è più in Cristo Gesù, cioè in Cristo Gesù che è in mezzo a noi nella comunità cristiana, non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. E qui non ci abbiamo tempo, se no dovrei farvi vedere come Paolo anche graficamente, diciamo, dispone questi nomi in forma chiastica, cioè a doppia X, né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Al versetto 24, arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto e esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Cioè era un giovannita, uno che... era un po' della seconda generazione, probabilmente, di Giovanni il Battista. Quindi lui non era stato battezzato in Cristo, però questo era stato istruito nella via del Signore e parlava con animo ispirato di Gesù. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé, cioè se lo portarono a casa e hanno fondato il primo seminario. Perché? Perché la casa di Aquila, adesso non c'è Paolo, ma c'è Aquila e Priscilla. Chi ha evangelizzato? Allora qui siamo ad Efeso, sono due laici, potremmo dire, sono stati loro. E il primo che ha aderito è anche lui un giudeo nativo di Alessandria, esperto nelle scritture, cioè nella Bibbia, e gli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio, cioè gli hanno fatto l'evangelizzazione e la catechesi. La catechesi, lo hanno formato alla sequela del Signore Gesù. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei. Capite? Un giudeo che confuta i giudei, un evangelizzato che evangelizza a sua volta, vedete, succede sempre così. C'è il passaggio del testimone, diciamo, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Questo è il kerygma. In queste tre parole, di cui due sono una, il nome anagrafico di Gesù. Gesù, Dio salva, Dio è il Salvatore. Gesù, che è il diminutivo di Giosuè. Gesù era un nome molto diffuso al tempo di Gesù, anche tra i cristiani. San Paolo cita anche e saluta un fratello nella fede di nome Gesù, che non è Gesù di Maria, è Gesù che lui saluta, mi pare, nell'elenco dei cristiani che sono a Roma. Gesù, e Cristo è il titolo. Per tanta gente Gesù Cristo è come se fosse un nome solo. Cristo è invece il titolo messianico, Gesù è il Messia. In questa frase che si potrebbe mettere dentro un francobollo, sapete il giochino del francobollo?
No.
Adesso devo sparare un po' di micette, così mi invita anche una cosa. Allora, immaginiamo, io l'ho fatto con i seminaristi, è interessante, è un po' birichino, ma insomma immaginate voi che avete il retro di una busta di posta ordinaria con in alto a destra c'è il quadratino o rettangolino del francobollo, va bene? Allora, se voi lo fate con la gente che esce dalla chiesa, ho fatto la gente che esce dalla chiesa con i segnalisti, adesso non abbiamo tempo, però l'avrei fatto pure con voi. Dico, mettetemi qua dentro una o più parole che, senza smarginare, in cui voi mi concentrate tutto il messaggio cristiano. 15 secondi. Allora io guardo la gente in faccia, vedo un momento di applausi. poi vedi che sorriso. Allora mettiamo a voi. No? Quale parola più bella per dire il Vangelo della fede cristiana? Amore, oppure pace, oppure che so, preghiera, per esempio. Ecco, adesso senza fare brutta figura a nessuno, fate un esercizio di autocorrezione. Cancellate le parole che avrebbe potuto scrivere anche un buddista, un musulmano e un induista. L'amore lo cancelliamo, perché anche i linguisti parlano di amore, no? Anche rispetto agli animali. Non schiacciare quella formica, disgraziati, perché quella fa tazione di amare anche le formiche. Quindi amore lo cancelliamo. Pace? Lo cancelliamo, perché i buddhisti non parlano di pace. Preghiera? E i musulmani? Non... la preghiera da là, 3 volte al giorno, eccetera, eccetera. Non ci rimane più niente. Catechisti, catechiste. Bambini, ragazzi del catechismo, che dopo anni e anni di catechesi non riescono a centrare il cuore, il centro del cuore, il centro del centro della fede cristiana. Tutta la fede cristiana si può mettere dentro questo francobollo scrivendo: Gesù è il Cristo. Oppure?
Il Signore.
Gesù è il Signore, molto bene, Gesù è il Signore, Christos o Kyrios. Quando i martiri cristiani andavano al martirio, non dicevano come dicevano i gladiatori, no? Rivolgendosi verso l'imperatore, il suo rappresentante, no? Caesar era il titolo dell'imperatore, Cesare, no? Ocurios, no? I gladiatori gridavano così, poi magari gli mandavano una bella parolaccia, c'erano tanto ormai al centro si arrabbiava ancora, si accanì. I cristiani invece uscivano, no? Sull'arena dalle loro carceri, no? Con i leoni dall'altra parte che erano così tutti arrabbiati, no? E si alza un polverone, la gente resta così, come per dire, sentiamo scricchiolare le ossa, e si vedono i cristiani che stanno mangiando i leoni. Sì, lo posso raccontare?
Sì.
E la gente grida: imperatore, noi volevamo i cristiani, non i democristiani. Allora i cristiani dicevano: Christos o Kyrios, lui è il Signore. Quindi Gesù è il Signore, oppure Gesù è... Questi sono titoli che riguardano la sua identità.
Figlio di Dio, Salvatore.
Dio è Salvatore. Gesù è risorto. Anzi, neanche dicevano Gesù. Egerte, è risorto. In una parola sola, è risorto. Questo dicono le fonti, no? Le donne. È risorto, è risorto. E è chiaro che è Gesù, non è Lazzaro. Perché Lazzaro è poi è rimorto. Gesù invece è risorto. Bene, allora Gesù è il Cristo, quindi questo è il Cencre. Allora abbiamo lasciato Apollo lì a Cencre. Guardate adesso i saluti. I saluti sono molto importanti. La prima lettera ai Corinzi, siamo verso la fine. Le chiese dell'Asia vi salutano, le chiese, le comunità concrete vi salutano. Cioè salutano chi? I cristiani di Corinto. Che adesso sono diventati mica migliaia, saranno forse ancora centinaia, cristiani di Corinto. In pochi anni l'incendio della fede ha lambito tutta la città di Corinto. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca. Vedete di nuovo Paolo adesso comincia con Aquila e finisce con Prisca. Con la comunità che si raduna alla loro casa. Guardate che questa doveva essere una coppia. Dico coppia perché i figli non si nominano mai. E allora quando con un po' più di calma io commento il passo precedente, dico: pensate che questi, no, come già ho detto, hanno fatto la loro casa il primo seminario, perché di questa coppia di cui non si nominano mai i figli, forse non ce l'avevano, non si riesce a capire, loro hanno generato un apostolo. Questo è il seminario. Una coppia che genera un apostolo è Apollo. Apollo è un grande apostolo nel Nuovo Testamento. E allora questa coppia era facoltosa, aveva 3 case, pensate, 3 appartamenti a Roma, perché tra poco li troveremo a Roma, a Corinto e a Efeso. È come dire oggi che una coppia di voi ha una casa a Parigi, una a Tokyo e un'altra, dove la vogliamo andare?
A Roma.
Oh, 3 appartamenti. insomma, stavano bene. La chiesa, non c'erano le chiese, la chiesa si radunava nelle case, nelle case. E l'ultimo passo in cui si parla di questa coppia è bello, molto bello. Qui c'è proprio la carta d'identità, c'è proprio l'icona di questa coppia. Coppia missionaria, questi hanno fatto veramente la chiesa famiglia nella dinamica della missione cristiana. Salutate Prisca e Aquila. È Paolo che scrive la lettera ai Romani, siamo nel 56 circa dopo Cristo. Miei collaboratori in Cristo Gesù. Oh, collaboratori dell'Apostolo, Per dire collaboratori, Paolo usa il termine synergoi. Synergoi significa quelli che lavorano alle dipendenze di un altro. Alle dipendenze di Paolo? Sì e no, nel senso che hanno collaborato e continuano a collaborare con Paolo, ma Paolo però non è il proprietario dell'azienda, diciamo così, il padrone della Chiesa, è Cristo Gesù. Quindi con Paolo loro collaborano con Cristo Gesù. Miei collaboratori in Cristo Gesù va interpretato così. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa. Ah, capite che non era farsi belli perché noi siamo amici di Paolo, era dire qui rischiamo parecchio per accogliere, per ospitare, per proteggere, per collaborare con questo apostolo. E a loro non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese del mondo pagano. Aspita, tutte le chiese del mondo pagano. Grato a questa coppia cristiana. Salutate anche la comunità che si unisce alla loro casa. Era una coppia facoltosa, aveva una casa comoda, no? Dove ci doveva stare almeno una vasca da bagno, dove si poteva mettere una vasca da bagno, cioè a che serviva? Per il battesimo. Non c'erano mica i battisteri di Pisa, di Siena, di Rimini, no? C'era questa vasca. E per questo la donna nella prima comunità cristiana aveva una posizione di grande rilievo. Capite? Non era una collaboratrice in seconda, prima ne aveva il marito, poi ne aveva... No, anzi. Era la donna che faceva l'accoglienza. Ho detto poco fa a Simona, c'era Gianluca che era pronto a distribuire le cose. Dico, no, ma queste cose che devono fare le donne, perché noi uomini facciamo così. Invece le donne ti fanno sentire accolto, il mistero dell'accoglienza. Bene, sotto io ho scritto un po' tutte queste cose che vi ho detto in un modo un po' così, con delle baggianate, ma per non farvi cascare dal sonno. E adesso giriamo. Allora, dunque, il tema che mi era stato assegnato, ho fatto un po' il furbetto, era intitolato La Chiesa famiglia nella dinamica della missione cristiana. Io ho semplificato un po', e Gianluca mi perdonerà se non
per
mi
questa volta.
Allora, e cioè ho preso qui il discorso sarebbe davvero molto molto ampio: la missione della famiglia nella Chiesa, la missione della famiglia nel mondo, nella società. Caspita, io ho preso solo un segmento. Se non vi sta bene, che faccio? Devo finire qua. Allora, e cioè la missione della famiglia nella famiglia, che è una missione educativa. Questa è la prima missione: educare alla fede, educare alla solidarietà, educare alla libertà, educare alla gratuità. Allora, vi ho formulato la missione educativa della famiglia in 4 punti. Primo, educare. Potevo seguire un altro schema per dire quello che sta in questo libro, che forse diversi di voi conoscono, almeno qualche anno fa abbia fatto molta propaganda. L'ha scritto il Monsignor Solmi, che ha molta esperienza della famiglia, insieme a diverse coppie, Annalisa e Pierenea, Maria Letizia e Flavio, Floriana, eccetera, eccetera. E qui, quando parla della missione nella Chiesa, segue, mi pare che sia qui, lo rivedevo stamattina, ecco, prende dal credo, credo la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, ecco uno schema, per illustrare la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo. Io ho pensato di seguire quest'altro schema. Prima di tutto, educare ad essere, la cura dei volti. Il primo ambiente in cui un essere umano sperimenta di essere accettato, di essere accolto, è la famiglia. La famiglia. Il diritto dei bambini, anche nella Carta internazionale dei diritti del fanciullo dell'ONU del 1989, se non sbaglio, prevede che ogni bambino ha diritto ad una famiglia. È nella famiglia che il bambino sperimenta la sicurezza della protezione e la tenerezza dell'affetto. Perché nessuno può dire io sono padre del mio io. Nessuno può dire. Il primo verbo della persona umana, del bambino, è un verbo al passivo. Io sono stato accolto, io sono stato generato, io sono stato lanciato nell'avventura della vita. Nella famiglia i figli acquistano la loro identità attraverso i riferimenti incrociati ai genitori, al papà e alla mamma. Le figure maschili e femminili della coppia sono i punti di riferimento che aiutano il maschio a diventare uomo e la femmina a diventare donna. La cura dei volti è fondamentale. Torneranno i volti, perché noi siamo una società fatta di maschere, non di volti. La maschera del capo ufficio, del manager, i ruoli, che sono importanti ma vengono dopo. Tu non vali tanto per quello che fai, di sbagliato o anche di giusto, ma vali innanzitutto per quello che sei. Questo si impara in famiglia. Allora si impara in famiglia la fiducia in se stessi. Venendo a Rimini ho imparato un'espressione che non avevo mai sentito e mai usato. Qui a Rimini voi dite, forse anche a Carpegna, io mi stimo, vero? Ditemi questo mi stimo. Io
sì. Più morti, cioè, sì, sì.
Però è bello, mi stimo. No? La fiducia in se stessi e negli altri, perché mi sento accettato come un bene per tutti. Non sono un grumo di cellule di cui l'universo poteva fare a meno. No, con me, con ogni bambino, con ogni persona umana, l'universo cambia. Perché io faccio la differenza. Certo. In questo contesto cosmopolita si fa fatica a fare quest'atto fondamentale nella vita, nella positività, che la vita è qualcosa di buono. Si fa fatica. Ma anche i primi cristiani hanno sperimentato questa fatica, perché quando dal loro piccolo villaggio in Palestina arrivavano a Gerusalemme, già siamo tanti, però siamo il popolo di Dio, no? Ma quando arrivavano a Roma, a chi siamo? Quando una coppia di neocatecumenali va in missione in Alaska, quanti cristiani restano? Si va in Cina, capite? Che non è come i 29 milioni di città del Messico. 29 milioni, io mi devo fermare di dire. Come farà il vescovo di città del Messico con 29 milioni di pecore, di pecorelle? No, io sono io. Quando adesso di meno purtroppo, ma incontro dei ragazzi, degli adolescenti, no? Che sono alla scoperta di quell'universo misterioso e intrigante che è il tuo cuore, no? E ti perdi nel labirinto, no? Ma tu sei quello che appare lì nello specchio, o sei un altro, o sei, no, è dato il mal di mare. E uno dice, ma io mi sento di troppo, fatemi scendere dal mondo, non voglio continuare a sta girandola, fatemi scendere, fatemi uscire. Dico, ma come? Ma no, ma guarda che uno, una come te non c'è mai stata, non c'è e non ci sarà. Le impronte digitali sono inconfondibili. Ti chiami Caterina? Guarda che al Signore non è bastata né Caterina di Alessandria, né Caterina da Siena, né sua Caterina. Ti chiami, beh, Teresa adesso non so, non si chiama più nessuna, ma insomma, guarda che c'è Teresa.
Maria
Teresa. Quando arrivo alle cresime e mi capita una ragazzina che si chiama Maria, io mi fermo. Fino adesso mi sarà capitato su migliaia di ragazzi che ho cresimato, noi qui a Rimini cresimiamo 2000 all'anno, io mi fermo perché dico, oh, sapete che fino a 20 anni fa le Terese in Italia, le Marie in Italia erano 3 milioni, adesso nessuno ne ha più. Però per fortuna che sta tornando il nome Miriam. Miriam, bellissimo, ecco. Io c'ho una pronipotina, che si chiama, pronipotina di 30 anni, si chiama Miriam, e l'altra si chiama Maria Aurora, sempre pronipotina. Allora, altri 10 minuti va bene, Gianluca?
Assolutamente. Sì, noi a 3:30 avremo la pausa.
Voi pur di non lavorare, fate finta che state... Allora, si impara la fiducia, si impara la gratuità, nella famiglia si vive lo scambio senza il contraccambio, cioè non è scambio mercantile. Io ricordo nel mio paese c'era una famiglia, una di quelle che già vedete ti fanno sorridere, no? E allora la mamma che gridava, in un paese quando si litiga si sente per tutto il paese, ovviamente. È un paesino di 1200 abitanti. Quanto mi sei costato, diceva la mamma al figlio, no? E che ti tengo da pagare lo latte che mi sei dato? mi sei caro, mi sei prezioso, lo scambio senza il contraccambio. Si impara la solidarietà nella forma non della coordinazione, ma la forma della cooperazione. Ieri parlavo di questa cosa con il congresso provinciale delle conf cooperative, della conf cooperative, e dicevo, un conto è la cooperazione, un conto è la un conto è la cooperazione, un conto è la coordinazione. Siccome vedevo che allora mi è venuto questo esempio, due giocatori di tennis, no? Si devono coordinare, perché se uno vuole giocare a tennis, l'altro vuole giocare a cricket, per dire, non sono coordinati. Hanno l'identico fine, qual è? Hanno un fine comune. Fine comune nel senso di fine uguale, cioè che vogliono vincere, ma può vincere uno solo però. Questa è la coordinazione. Fine uguale significa fine, cioè fine comune significa fine uguale. Ma una squadra di calcio gioca come squadra, capite? Che se ognuno volesse diventare giocatore famoso finisce per far perdere la squadra, perché gioca per conto suo, capite? Non basta la coordinazione, ma ci vuole la cooperazione, cioè non solo fine comune come fine uguale, ma fine comune come fine condiviso. Questa è la cooperazione. Il fine condiviso qual è? Il fine condiviso in una famiglia è il bene comune, che non è la somma dei beni individuali, ma è il prodotto. Si impara quindi la solidarietà, si impara a gestire i conflitti. Il conflitto è importante, e possiamo fare due grossi sbagli nei confronti del conflitto anche in famiglia: o quello di ignorarlo, ma così non si risolve la situazione, o quello di esasperarlo, per cui non finiamo più di litigare e siamo nella guerra di tutti contro tutti, non è più una famiglia, è un ring. Ma nella famiglia si impara a gestire il conflitto per farne un anello di collegamento, di congiunzione. E, ecco, educare ad essere. Mi fece molto impressione quando stavo a Roma, quindi qualche anno fa, i giornali pubblicarono la storia di una ragazzina di terza media che probabilmente per delusione scolastica, non so, no? Adesso siamo diventati tutti come i giapponesi. Quando incominciai un corso alla Gregoriana, mi disse il decano, mi raccomando, Monsignor Lambiasi, se le capita qualche giapponese non lo bocci, perché? Perché non si suicida, ma come? Ma è seminarista. I giapponesi non sanno perdere, devono vincere per forza. In famiglia si impara a perdere, si impara a perdere. Allora, questa ragazzina si è suicidata in un bagno della stazione Ostiense. L'unico messaggio che l'hanno trovato in tasca ai jeans, e c'era scritto così, rivolgendosi ai genitori: mi avete dato il necessario e anche il superfluo, mi è mancato l'indispensabile. Quando i bambini non hanno neanche il necessario e anche il superfluo, figuriamoci l'indispensabile. Quanti hanno l'effimero, sovrabbondante, ma non hanno l'indispensabile. In famiglia si impara ad essere con la cura dell'origine. Cioè si impara in famiglia la logica della continuità tra le generazioni. Questo lo si dice ancora con i cognomi. Ho una nipote a Firenze, che abita a Firenze, e mi diceva che in Toscana, io non l'ho mai notato, si dice quando una ragazza si sposa, entra la famiglia dei Rossi, il cognome è Rossi, però entra la famiglia dei Rossi, cioè in questa famiglia allargata che comprende più, famiglie, ma anche in un'anagrafe ebraica c'è sempre quel ben, no? Ben Ur, Ben Yehoshua, Ben significa figlio di, oppure Bar, Bar Abba significa figlio di Abba, cioè del papà, Bar Abba. Quando c'era il concilio, scusate se ogni tanto, erano 2500 padri conciliari nella grande aula di San Pietro. Era bellissima, l'immagine è rimasta proprio nel fondo, nel profondo degli occhi e del cuore. Due anni così. E una volta chiese al mio vescovo, ma senta, lui almeno ogni ora doveva prendere un caffè. Io, ma il caffè dovrò prendere a qualche bar lì in Piazza San Pietro, via della Conciliazione? No, 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 un segreto. C'è, hai visto l'ala lì a destra, no? Ecco. Lì dove c'è la statua di Longino, no? Come sta lì con la lancia del Bernini, dietro c'è un bar. Ah, e come si chiama? Come si chiama San Pietro? San Pietro? Simone? Bar? Iobas. Ecco, Bar Iobas. In tedesco il von Papen, von. Oppure in fiamminco il van Irsel, per esempio, no? O in inglese il son, Gerardson, Johansson, figlio di Gerard o di John, eccetera. Per cui il figlio viene educato ad essere figlio, perché figli si nasce, ma figli si diventa. Riconoscere il padre e la madre è fondamentale. Quando un bambino nasce gli si può dire sì figlio, sì quello che sei. e sarai uomo. Sii figlia e sarai donna. Ma in famiglia si impara anche, oltre che la continuità tra le generazioni, dicevo, anche il flusso della tradizione, dove tradizione è tradizione con la T maiuscola, non è tradizione con la T minuscola. Tradizione non è tanto trasmettere la cenere del passato, ma è consegnare il fuoco del futuro. Questa è la tradizione, la grande tradizione. La tradizione è una storia. Non so se i bambini lo dicono ancora, ma sono sempre in genere, no? Si era curiosi di sapere, papà, ma la prima volta che ho incontrato mamma, io l'ho fatta a mio padre e a mia madre questa domanda. L'ho fatta separata per vedere se combaciava. Raccontami la vostra storia. È la storia di nonno quando è andato emigrante in America. Perché? No. È perché si doveva sposare con nonno. Come? Eh sì, non c'aveva i soldi della dote e il bisnonno ha detto: qua se tu non consegni un po' di soldini la casa non si fa e voi non vi sposate. Allora lui è andato lì a 19 anni. E l'altro nonno? Oh, l'altro nonno, lo sai, che aveva appena 16 anni è andato a fare la guerra del 15-18, lo hanno ammazzato 600.000 italiani per quei disgraziati che avevano il potere, quando l'Austria era disponibile a consegnare il Triveneto lì, no? Trento e Trieste, tutto, cioè, dice, ma sono entrati in guerra. Hanno fatto una passeggiata attorno a piazza, a Palazzo Venezia, in piazza San Marco, a Roma, il nunzio apostolico, il capo. L'ambasciatore dell'Austria, dell'impero austro-ungarico, e l'ambasciatore ministro degli esteri italiano non si sono messi d'accordo e l'Italia è entrata in guerra. Il papà di padre Pio era andato in guerra a 16 anni, 16 anni, lo vedete voi un figlio di 16 anni che fa in guerra, ma a quel tempo là, a farsi sbudellare dai tedeschi che hanno un esercito. Però noi, no, ce la dobbiamo conquistare noi, ha detto quel matto di Gabriele D'Annunzio, che non è andato un giorno in guerra. Però la patria, la dobbiamo conquistare noi. Allora, raccontami una storia, raccontami la vostra storia. Il trauma dei nostri giorni è quello della segregazione generazionale. Una volta erano i nonni che garantivano il passaggio, adesso dai nonni ci si va ogni tanto a trovarli. Scappa, adesso dico così in generale, no? Però, e si vive invece di videogiochi, l'eterno presente. Sentì oggi una intervista che hanno fatto Umberto Eco l'anno scorso, mi pare, Fabio Fazio, no? E dove diceva, ma non c'è più la memoria, e si vive un segmento di presente, l'eterno presente, virtuale. Si vive di questo. Mi raccontava Luigi Accattoli, che è un papà di 5 figli, dunque, sì, 5 con la Michela, che era delle mie parti, di Latina, e poi un altro l'ha avuto quando si è risposata dopo la morte di Michela, santa donna, una bella famiglia, quella di Accattoli. E mi raccontava che questo ragazzino, che è nato dal secondo matrimonio, gli ha detto, papà, io a Natale voglio andare a fare un po' di volontariato. E papà dice, oh, guarda, noi abitiamo qui vicino Sant'Egidio, a Roma, e puoi andare. Perché ci devo andare? Vado su internet, digito Sant'Egidio e vedo tutto quanto. E papà dice, ma tu vuoi mettere a guardare la gente in faccia e leggere una scheda su Sant'Egidio? Ma tu vai là, ti rendi conto, guardi con i tuoi occhi, mica guardi con gli occhi del computer. No, niente. Perché devo andare? Ma sta a 500 metri. No. E io a 5 metri trovo il mio computer e faccio questa ricerca. Questo comporta vivere una vita di nomadismo. No? La domanda è la controrisposta del nomade. Vieni da lontano, vero? Dice il curioso a questo passante. E lui risponde, lontano da dove? Cioè cos'è vicino, cos'è lontano in questa società globalizzata? Per cui si finisce per vivere di storia e non più di storia. La storia del partner, la storia dell'insegnante che si è innamorato del prof, le storie, ma non si vive più la storia. E quindi in famiglia si impara a prendersi tempo per ascoltarsi e raccontarsi. E si scopre il senso della vita, il senso nella duplice accezione, senso come significato, che senso ha questa cosa, e senso come direzione, senso unico. No? Questo è il senso della vita, il significato, il sapore, il gusto della vita e la direzione del cammino della vita. Andiamo più veloci. In famiglia si impara e quindi si deve educare ad essere da la cura dell'origine. La cura dell'origine. Questo già nell'esperienza di coppia, dove l'io esce dalla provincia dell'io e entra, accede alla regione del noi. 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 Ma per questo bisogna dire no a quell'epidemia che potremmo chiamare egoite, ego, io, poi gli altri, e si dice no al narcisismo, che potremmo connotare con il triplice a me mi, non si dice in italiano corretto a me mi, però l'uso raddoppiato del riflessivo dice proprio questo narcisismo, no? A me mi pare, a me mi piace, a me mi va. Dove a me mi pare si scambia la verità con l'opinione. A me mi piace si scambia la felicità con il piacere. A me mi va si scambia la libertà con il capriccio, con la voglia. Come si supera questo narcisismo? Narcisismo di coppia. Quando si passa dalla coppia al matrimonio. Al matrimonio. Quando si passa dal finché la barca va, che significa finché stiamo bene insieme, affinché, come si dice, no, nel detto popolare, finché morte non ci colga. Cioè un finché senza una scadenza. E nel film Casomai di Dalatri, mi ricordo il nome del regista perché questo Dalatri, perché io sono vescovo di Anagni e di Alatri, allora si chiede alla protagonista: ma adesso che stai per cominciare questa vita di coppia, come ti senti? Ah, dice, ho l'impressione come di iniziare a danzare pattinando sul ghiaccio, cioè trovare l'equilibrio dinamico, cioè l'equilibrio instabile, ma che continuamente tu devi trovare, danzare leggeri, agili, e però cercare di non rompersi una gamba. Ecco. E quando arrivano i figli si fa l'esperienza che il partner si sceglie, ma un figlio si accoglie. Quanto male mi ha fatto inciampare in una frase di Montanelli, Indro Montanelli, lo guardate un po', sì, uno dei padri del giornalismo italiano, no? Sposato ma senza figli. Perché non avete fatto figli? Ma sai, risponde lui al giornalista che lo intervistava, noi abbiamo detto no perché non sai chi ti metti in casa. Finiamo con l'imparare ad essere per, e quindi educare ad essere per, la cura del senso. Abbiamo detto senso nel doppio senso, cioè senso come significato e senso come direzione, perché il primo ambito in cui una persona percepisce che la vita è qualcosa di buono è la famiglia. Allora qui vorrei dire, proprio veloce perché il tempo sta per scadere, come dobbiamo non solo sperimentare, nel senso di praticare, di vivere, ma anche di dare ragione di quello che viviamo, no? Perché certe volte in casa nostra diciamo, ah beh, noi che possiamo fare? Dobbiamo essere dei testimoni. D'accordo, ma il testimone non è semplicemente uno che racconta che, ma uno che anche sa dire perché. Per cui è importante che noi non cadiamo nella trappola di alcuni equivoci che circolano, e come, per esempio, dalla parrucchiera. Che hai fatto? Hai battezzato tuo figlio. Beh, e perché l'hai fatto? È perché l'hanno fatto pure con me. Capite che questa risposta, uno dice, ma allora se sei dipendente, che è sta storia? La gente oggi vuole sapere. Il testimone è uno che dice perché l'ho battezzato. Ah, l'ho battezzato perché il battesimo è un bel dono. E quindi abbiamo fatto. Ma voi siete dei colonizzatori, voi cristiani. Battezzate un bambino quando ancora non lo capisce. E tu gli hai dato la vita che lo capiva quando tu l'hai concepito. E se quello non voleva venire al mondo? Cioè, capite? Dobbiamo dare una spiegazione. Sempre, dice San Pietro, prima lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 14, siate sempre pronti a rendere ragione della vostra fede, ma questo sempre con dolcezza e rispetto, non a modo di talk show, con dolcezza e rispetto. Se tu ti atteggi a superiore perché hai fatto questa scelta, già questo ti squalifica, perché non sei coerente con la fede cristiana, che va annunciata con dolcezza e rispetto.
Pietro 1, 14.
Ah, ecco, non è 6 e 28, è 3 e 14. Allora, chiariamo una buona volta per tutte. È possibile una libertà senza regole? Ma senza regole non fai neanche una partita di briscola. Non guidi neanche la macchina. Questo la raccontava Papa Luciani, che aveva degli aneddoti, è stato Papa solo per 33 giorni, ma proprio da gustare, proprio un santo. In uno dei primi discorsi delle quattro udienze generali che lui ha fatto, disse che è importante che la nostra libertà sia agganciata a dei punti di riferimento, se no si volatilizza. E quindi diceva, ma quando vai dal concessionario, io non so imitarlo, lui parlava una vocina così, e per comprare una macchina, e quello dice, guardi che questa è una macchina che mica ci può mettere la benzina, ci può mettere la super, no? Oppure il gasolio, così. Ah, dice, no, risponde l'acquirente, il cliente, no, io la benzina neanche la posso, io ci metto lo spumante. E la gente rideva, ma lui con queste battute, però un po' alla Papa Francesco diremmo, no? Voleva dire, una macchina ha bisogno di essere usata per quello che è, se no te la fai per conto tuo, vedi un po' se riesci a fare 10 metri con lo spumante, insomma, al posto del carburante. No? Ecco, allora, l'assenza di ogni regola porta ad una ideologia di una libertà impossibile, inesistente, impraticabile. Perché allora, se tu non lo vuoi condizionare, non lo devi neanche correggere. E quando lui dà un calcio al compagno vicino di casa, no? Che incontra l'ascensore, che sta antipatico, e il tuo bambino gli dà un calcio, tu che fai? Dice, bravo, no, non correggi tuo figlio? È una libertà non corretta, che cos'è? È la legge dell'istinto. E non è condizionarlo allora, veramente? Torno sull'esempio del battesimo, perché su questo... Allora, quando incontravo i genitori durante la visita pastorale o quando li incontro, io cerco un po' di aiutarli così. Quando la compagna che sta sotto, come si chiama, quell'affare che mettete della parrucchiera, il casco. A noi ci mettono il cappello a due punte. Allora, e quella ti dice, ecco, hai fatto l'hai battezzato, ma guarda un po', ma tu lo condizioni. E tu che gli dici, ma scusa, e tu a tuo figlio cosa, quando gli insegni a parlare cosa fai? Ah, gli insegni a parlare, in che lingua? Italiano. E se quello vuole parlare giapponese? Se tu non gli insegni una lingua, non imparerà nessuna. Non imparerà a parlare. È condizionamento questo o è un aiuto? L'educazione. E comunque, delle due l'una, questo ragazzino, io lo battezzo perché è come se il nonno che ha vinto all'Enalotto, supponiamo, ha vinto 1 miliardo di euro, lo vuole dedicare al suo primo nipote perché si chiama Erasmo come lui. Io ho rischiato di chiamarmi Erasmo perché mio nonno si chiamava Erasmo, per fortuna. Allora, siccome si chiama come lui, lui questo fa il testamento. I genitori che fanno? Dicono, no, ma come no? Adesso lo prendiamo noi, poi lo possiamo lui quando avrà la maggiore età. Quando avrà la maggiore età, lui, se l'ho educato ad una fede libera e liberante, sceglierà. Dice, sì, ma tu l'hai battezzato, appunto. Allora, delle due l'una. O questo crederà e dirà, grazie papà, grazie mamma, perché mi avete passato questo grande dono, oppure, papà, mamma, quel giorno io ho fatto uno sciampetto in più, appunto, perché un po' d'acqua, per uno che non ci crede che quello è il battesimo, cos'è? Uno sciampetto, no? Ne hai fatte tanti, ne hai fatto uno in più. Bene, adesso finiamo. Senza legami, quindi legami, non legacci, questo è importante, c'è una differenza profonda. Il legame ti libera, il legaccio ti costringe, ti condiziona, ecco. E del resto, se la famiglia potesse dimettersi da ogni compito educativo, questo compito lo assumerebbero altri, i compagni, e l'ambiente, la televisione adesso no, ma internet, eh? Allora che cosa preferisci? Ecco, insegnare a scegliere, questo sì che è importante, questo educa la libertà. Bene, allora salutiamo Barbara, che è arrivata, che ti sei perso Barbara, che ti sei perso. Quando il Napoli vinse lo scudetto con Maradona e tutti i bambini che nascevano a Napoli si chiamavano, se erano maschi, Diego, se erano femmine, Maradona. Lo slogan più interessante comparve dopo la grande nottata, hanno fatto festa, hanno fatto eruttare il Vesuvio, hanno fatto macelli, altro che fuochi d'artificio. Lo slogan più bello lo si è visto il giorno dopo sul frontone del cimitero monumentale di Napoli, dove una mano anonima, rivolgendosi ai trapassati che stanno dentro i morti, ha scritto: che vi siete persi. Bene, io ho finito.
Grazie mille. Siamo in orario di break, se vuole accomodarsi un po' con noi.